Radio Trescenza.
Buongiorno a tutti da Roberta Fulci, bentornati a Radio Trescenza. Nel luglio del 1969, nell'imminenza del primo sbarco umano sulla Luna, sulla stampa usciva un articolo intitolato «Non è più il mondo della fantasia vana», firmato da Primo Levi. Diceva così: «Siamo dunque per fare un grande passo. Se più lungo o no delle nostre gambe, per ora ci sfugge. Sappiamo che cosa stiamo facendo? Da molti segni è lecito dubitarne. Certo, conosciamo e ci raccontiamo l'un l'altro il significato letterale, sto per dire sportivo, dell'impresa. È la più ardita e a un tempo la più meticolosa che mai l'uomo abbia tentata. È il viaggio più lungo, è l'ambiente più straniero, ma perché lo facciamo non sappiamo». Sono appunto parole di Primo Levi, che oggi avrebbe compiuto 100 anni, e anche noi di Radio Trescenza, come tutta la rete, oggi approfittiamo di questo anniversario per goderci di nuovo un po' della sua magnifica letteratura. Tante volte abbiamo parlato di lui da questi microfoni, per esempio per sfogliare insieme Il sistema periodico, consacrato il più grande libro di scienza di tutti i tempi, o i suoi tanti racconti fantascientifici. Ma dato che da poco, quest'anno, abbiamo festeggiato i 50 anni del primo uomo sulla Luna, oggi vi proponiamo lo sguardo di Primo Levi proprio su quell'impresa, nel contesto di un dibattito tra grandissimi intellettuali dell'epoca. L'intera puntata di oggi potremmo dire che sarà dedicata al dialogo tra Primo Levi e gli altri intellettuali dell'epoca, su tutti quello con un altro gigante della cultura scientifica di allora, Tullio Regge.
Allora, buongiorno anche da Marco Motta. E Roberta citava i racconti fantascientifici di Primo Levi. Voi li avete letti, quelli raccolti per esempio in Vizio di Forma o in Storie Naturali? Ne avete uno preferito? Ne citeremo vari nel corso di questa puntata. Voi diteci se li avete letti, se ne avete uno preferito, al 335-5634-296, come sempre via SMS o WhatsApp, oppure come sempre potete anche interagire via Facebook e Twitter, dove ci trovate come Radio Trescenza.
Buongiorno Luigi Dei.
Buongiorno a tutte e a tutti.
Buongiorno, chimico e rettore dell'Università di Firenze, grande conoscitore delle opere di Primo Levi, che condivideva con lui la formazione di chimico. Con Luigi Dei noi oggi racconteremo un Primo Levi cinquantenne che seguiva molto attentamente le missioni Apollo e ne scriveva. Proveremo quindi a ricostruire il suo pensiero sulle imprese lunari, che era piuttosto articolato e si inserisce in un dibattito affollato di grandissimi nomi. Ve ne dico solo alcuni: Italo Calvino, Anna Maria Ortese, Alberto Moravia, quindi insomma veramente grandissimi nomi. Luigi Dei ci aiuta a ricostruire il contesto di quel dibattito?
Ma lei citava, io mi permetto di aggiungere anche altri come Carlo Cassola e Pier Paolo Pasolini, che furono al centro di questa vivace, non so se chiamarla polemica letteraria, ma anche tanto altro rispetto alla polemica letteraria. Beh, lo sbarco sulla Luna fu indubbiamente un momento di riflessione per tutta l'intellettualità. Non dimentichiamo che a diversi anni prima il saggio di Snow sulle due culture aveva di nuovo gettato un po' di sale nel campo della polemica letteraria, e proprio su questo Primo Levi si era fortemente schierato, dicendo, lui aveva scritto un articolo importante che diceva la cultura è una. Bene, il tema del dialogo e l'eventuale contrapposizione fra cultura scientifica e umanistica si riaccende proprio nell'ambito dello sbarco sulla Luna, perché lo sbarco sulla Luna è un po' una sorta di quintessenza del prodotto del balzo dello sviluppo scientifico e tecnologico, e quindi i letterati, gli scrittori, gli intellettuali lo affrontano appunto da da diversi punti di vista, ma a mio modo di vedere, ecco, forse Primo Levi è quello che ha il punto di vista più equilibrato, perché trova un po' una misura in questa polemica che vedeva un po' contrapposti coloro che dicevano che non serviva a niente, che era semplicemente uno sfoggio di denaro, e gli altri, fra cui Calvino invece, che ne rivendicavano il grande balzo in avanti della rivoluzione scientifico-tecnologica.
C'era stato Primo Levi proprio uno scambio sul Corriere della Sera, sì, proprio tra Anna Maria Ortese e Italo Calvino, che nello stesso numero del Corriere della Sera si scambiavano questa specie di botta e risposta, no? Anna Maria Ortese contraria, delusa, amareggiata addirittura, insomma, dall'idea dei lanci nello spazio, e invece Calvino che parlava di conoscenza.
Sì, appunto, queste erano proprio le due visioni contrapposte, no? Da un lato coloro, insieme alla Ortese, anche Pasolini, lo stesso Cassola, che dicevano che insomma era un qualcosa che toglieva poesia, toglieva lirismo, che non portava niente. Basti ricordare la polemica rispetto a chi diceva ma insomma allora anche Cristoforo Colombo non avrebbe dovuto salpare, e la risposta di questi detrattori dello sbarco sulla Luna dicevano ma non mescoliamo il sacro col profano, non c'entra niente la questione del Colombo andava a scoprire comunque cose terrestri, qui si va in qualche modo a violare lo spazio. Ecco, in questa polemica Primo Levi a me piace perché dà uno sguardo molto più problematico, dialettico ed equilibrato, perché mette in guardia appunto dall'affrontare certe tematiche solo col bianco, col nero, insomma trova tutta una serie di scala di grigi.
Come si inserisce? Cioè lui sembra, leggendo gli articoli, poi quello che citavo all'inizio, lo trovate anche online sul nostro sito.
Pronto? Pronto?
Ci sente Luigi Dei?
Sì, sì, avevo perso un attimo.
Eccoci. No, stavo semplicemente dicendo che negli articoli che pubblicò Primo Levi in quell'epoca si nota allo stesso tempo un entusiasmo, insomma, appoggiare le missioni spaziali, allo stesso tempo una certa nostalgia rispetto all'idea di perdere la Luna come quel qualcosa che guardiamo pensando magari al luogo della fantasia, il luogo dove vanno a finire le cose che perdiamo, il luogo di Ariosto, ecco.
Ecco, sì, io direi che questo è un po' emblematico della figura e della sfaccettatura di questo grande scrittore della nostra letteratura e della letteratura mondiale. Da un lato questa sua fede quasi smisurata nella scienza, nella tecnologia, nel progresso, nella scienza e nella tecnologia come portatori di ulteriore conoscenza, di questo varcare sempre i limiti, di andare oltre la linea dell'orizzonte. Dall'altro però questo un po', se vogliamo, suo lirismo di vedere anche i progressi della scienza e della tecnologia, per cui quasi quasi, se da un lato si bea ed è felice perché un'altra frontiera è stata, per così dire, varcata, dall'altro insomma c'ha un po' di nostalgia per questo fatto che ogni frontiera varcata dalla conoscenza toglie un po' di mistero e di magia. Ecco, in questo lui si dimostra sempre quel grande scrittore che è.
Lui si interroga anche sulle ragioni che hanno convinto gli esseri umani ad andare sulla Luna e rischiare un'impresa così complicata, e parla della stessa spinta che spinge, scusate il gioco di parole, chiaramente non è suo, la citazione inizia da qui, che spinge i semi dei pioppi ad avvolgersi di bambagia per volare lontani nel vento, e le rane, dopo l'ultima metamorfosi, a migrare ostinate di stagno in stagno a rischio della vita. È la spinta a disseminarsi, a disperdersi su un territorio vasto quanto è possibile. Insomma.
Beh, secondo me questo rientra un po' nel suo approccio anche alla conoscenza, perché lui questi paragoni molto poetici sulla natura, no, che lui fa, che fa anche in molti altri racconti, in qualche modo, almeno io la vedo così, ci fanno ritenere che sia la natura dell'Homo sapiens questa volontà continua di varcare i limiti, anche quando questi limiti, come poi si è verificato, non portano grande conoscenza sull'oggetto in essere, anche se non dimentichiamolo mai, e questo forse l'aveva intuito Primo Levi. Le missioni spaziali, lo sbarco sulla Luna, in qualche modo sono la i prodromi della grande rivoluzione informatico-digitale, perché senza quei programmi informatizzati ovviamente non sarebbe mai stato possibile arrivare sulla Luna.
Luigi Dei, abbiamo citato anche la posizione di Calvino, che probabilmente rispetto a Primo Levi gode di una riconoscibilità ancora maggiore rispetto al suo essere uno scrittore che maneggia molto la scienza. Per noi Primo Levi spesso, almeno a scuola, ci viene trasmesso ancora come il testimone dell'Olocausto, più ancora che lo scrittore che si occupa di scienza e il chimico che si mette a scrivere. Allora, qual è secondo lei la specificità di Levi rispetto a Calvino nel parlare di scienza, e come questi due grandissimi della letteratura scientifica poi trasmettono qualcosa a chi oggi fa scienza?
Ma come giustamente rilevava lei, Primo Levi si è sempre un po' altalenato fra il suo essere testimone di una tragedia, testimone di questo terribile secolo breve, e quindi se questo uomo, la tregua, insomma, ci è salvati, se non ora quando, e poi però queste sue incredibili e pirotecniche viaggi nel mondo della scienza attraverso la letteratura, il sistema periodico, tutti i suoi racconti fantascientifici. Ecco, questa è un po' la cifra di Primo Levi, lo scrittore non propriamente scienziato, ma grande conoscitore della materia, delle sue trasformazioni. Calvino invece è forse, per così dire, anche più apodittico, parte da una fede smisurata nel progresso della scienza e della tecnologia, riconosce ad essa uno statuto pari alla cultura umanistica, in questo senso polemicamente si inserisce in una tradizione crociana, gentiliana, che considerava comunque le scienze come una cultura di serie B, una sorta di tecnica, e quindi forse Calvino è più razionale in questa sua fede smisurata nella scienza, e Primo Levi, non so se in virtù di questa sua esperienza drammatica, è più problematico, più dialettico.
Grazie Luigi Dei per questa testimonianza, per averci aiutato a contestualizzare il modo in cui Primo Levi guardava alla Luna. Lo ricordo, Luigi Dei è chimico ed è rettore dell'Università di Firenze. Nel frattempo ci ha raggiunto al telefono il nostro secondo ospite, Piero Bianucci. Buongiorno.
Buongiorno.
Giornalista scientifico, attento osservatore del panorama culturale e scientifico, in particolare torinese, che è quello che ci interessa oggi. Piero Bianucci, lei Primo Levi lo conosceva bene.
Ho avuto la fortuna di incontrarlo molte volte e anche di fare qualche piccolo lavoro insieme con lui. Per esempio, partecipò a una trasmissione televisiva in cui c'era anche Tullio Regge e c'era Carlo Augusto Viano, filosofo scomparso pochi giorni fa. E devo dire che poi l'ho avuto in alcune giurie letterarie di cui facevamo parte, l'ho avuto come collaboratore della Stampa, lui veniva spesso nell'ufficio di Tutto Libri da Nico Rengo e ogni tanto passava nell'ufficio accanto, che era il mio, quello di Tutto Scienze. E devo dire che Tutto Scienze, questo supplemento scientifico della Stampa che ho fatto per 25 anni, lui lo seguiva con estrema attenzione, mi ha indicato più volte degli errori in cui io ero in corso, era molto attento, aveva il gusto del lavoro ben fatto, quindi quando vedeva qualcosa che non gli sembrava proprio perfetto me lo segnalava, io gli sono sempre stato gratissimo di questo, era molto bello avere rapporti con lui perché imparavi sempre qualcosa, era un uomo dalla curiosità inesauribile.
Lei è esordito citando un programma televisivo al quale avete partecipato insieme, era il 16 dicembre dell'85 quando andò in onda su Rai 3 una puntata di un programma che si intitolava Viaggio dentro l'atomo. Lei, Bianucci, intervistava Primo Levi e il fisico anche Tullio Regge, che abbiamo citato, di cui poi tra poco parleremo più approfonditamente. Ma pochi giorni dopo questa trasmissione lei riceve una lettera, la lettera di una fan anche abbastanza ammiccante, devo dire, ce la legge Marzia Coronati.
Caro Piero Bianucci, lei si stupirà di ricevere una lettera da una sua ammiratrice in un tempo così breve e da così lontano. Conosciamo le vostre buffe ubie sulla velocità della luce. Qui da noi basta pagare un modesto supplemento una tantum al canone TV e riusciamo a ricevere e a trasmettere messaggi intergalattici in tempo reale, o quasi. Per conto mio, sono un'appassionata dei vostri TV. in specie della pubblicità sulla conserva di pomodoro. Volevo dirle che sono rimasta entusiasta del suo servizio di martedì scorso, quello in cui lei parlava delle cefeidi. Anzi, mi ha fatto piacere imparare che voi ci chiamate così, perché il nostro Sole è proprio una cefeide. Voglio dire che è una stella molto più grande della vostra e che pulsa regolarmente con un periodo di 5 giorni e 9 ore terrestri. È proprio la cefeide di Cefeo, guardi che combinazione. Ma prima di inoltrarmi a descriverle la nostra way of life, volevo dirle che alle mie amiche ed a me la sua barba è piaciuta molto. Qui da noi gli uomini non hanno la barba, anzi, neppure la testa. Sono lunghi 10 o 12 centimetri, assomigliano ai vostri asparagi e quando desideriamo essere fecondate ce li mettiamo sotto un'ascella per 2 o 3 minuti. Come fate voi con i termometri clinici per misurarvi la febbre?
Piero Bianucci, chi è l'autore di questa lettera, capolavoro?
L'autore è misterioso, perché questa lettera mi arrivò con una riga in fondo che diceva traduzione di Primo Levi.
Chissà.
Questo fa chiaramente capire che era uno scherzo nello scherzo. Ovviamente il racconto è suo, ma lui lo presenta come la traduzione del racconto di questa telespettatrice da una stella remota.
Ci sono anche dei punti in cui si dice inintellegibile, come se non fosse riuscito a tradurre alcuni punti.
Sì, sì, allora, una simulazione straordinaria, è uno scherzo nello scherzo.
Quello che abbiamo ascoltato
è non è scelta a caso, vorrei far notare che Delta Cephei è la stella che praticamente ci ha permesso di scoprire il metro dell'universo, di misurare tutte le distanze cosmiche. Le Cefeidi sono le stelle che permettono di misurare le distanze intergalattiche. E quindi vedete che non c'è nessun particolare lasciato al caso. Questo è il gusto del lavoro ben fatto di cui parlavamo prima.
Questo è soltanto un estratto della lettera, che è un po' più lunga di così. Grazie a Marzia Coronati che ne ha letto un pezzo per voi. Per noi, noi troviamo... Voi trovate, scusate, l'intera lettera sul nostro sito. Se andate su Rai Play Radio, alla pagina di Radio 3 Scienza, fa davvero molto ridere. Ci sono dei pezzi geniali, veramente entusiasmanti. Piero Bianucci, questa lettera, così come la puntata del programma che abbiamo citato, arrivava poco tempo dopo un altro momento memorabile degli incontri tra Primo Levi e altri intellettuali dell'epoca. Abbiamo citato Tullio Regge, grandissimo fisico e anche grandissimo divulgatore, comunicatore, persona protagonista della cultura scientifica di quegli anni, e è una conversazione meravigliosa che potete leggere, perché poi è diventata un libro pubblicato da Einaudi, si intitola semplicemente Dialogo. Ecco, quella conversazione avvenne poco prima di questa trasmissione, quindi siamo negli anni 80, nell'85. Bianucci, lei seguì insomma le varie fasi di quella conversazione. Come nacque l'idea?
L'idea fu di Ernesto Ferrero, che è stato direttore editoriale della Mondadori, che ha diretto il Salone del Libro di Torino per tanti anni e molte case editrici. Insomma, non c'è casa editrice che non sia in debito verso Ernesto Ferrero, non c'è autore che sia di una certa importanza che non gli debba della gratitudine. Ora, Ernesto Ferrero ebbe l'idea per l'edizione di Comunità, quindi le edizioni di origine olivettiana, ebbe l'idea di mettere in contatto questi due straordinari intellettuali, tutte e due con una formazione scientifica, tutte e due con una curiosità anche letteraria, nel caso di Regge irrisolta, nel caso di Primo Levi realizzata. E questo incontro avvenne a casa di Tullio Regge sulla collina di Torino, occupò 2 pomeriggi del giugno del 1984, fu registrata da Ernesto Ferrero su delle cassette, come allora si usava, la tecnologia del tempo era quella, e poi furono trascritte e pubblicate con piccoli ritocchi di carattere editoriale, ma sostanzialmente è la versione letterale di quel colloquio. E il libro poi ha avuto una fortuna immensa, perché Regge è un fisico teorico di grande importanza. Si usa dire che c'è una linea di demarcazione nella fisica del Novecento, quella prima di Tullio Regge e quella dopo Tullio Regge. Moltissime cose della fisica più recente derivano da Tullio Regge, comprese le teorie in 11 dimensioni per spiegare i fondamenti della fisica, le particelle elementari e la loro storia, di cui si parla anche nel dialogo. Ora, fu tradotto in francese, fu tradotto in inglese, prima in inglese tra l'altro, perché il mondo inglese, il mondo anglofono è sempre stato più attento a Primo Levi, persino più degli italiani che l'hanno poi scoperto quasi di riflesso. Oggi il lettore inglese conosce Primo Levi come il più importante scrittore del Novecento, noi non ci siamo ancora arrivati. Ora, questo dialogo è straordinario perché sono due persone che hanno un pensiero laterale, hanno addirittura io oserei dire divergente, cioè sono persone che non pensano in modo convergente come pensiamo tutti noi. Tutte e due hanno un punto di vista insolito sulla realtà.
Sono poche pagine, cioè sono una cinquantina di pagine, sono fitte veramente di spunti vertiginosi. È una conversazione che direi, penso che lei sia d'accordo, Bianucci, è incredibilmente colta, però non è per niente cattedratica, e emergono anche molto chiaramente i caratteri dei due protagonisti.
Sì, il carattere di Primo Levi, dicevate prima giustamente, è un carattere attento alle sfumature e quindi è molto più cauto, molto più prudente nei giudizi. Tullio Regge è molto tranchant invece nelle sue affermazioni. Si ha anche l'impressione che i due si ascoltino reciprocamente con grande rispetto e attenzione, ma senza realmente interagire, ognuno è concentrato di più sul proprio vissuto. Primo Levi meno di Regge, però Primo Levi è più disposto a interagire, più disposto ad ascoltare. Tullio Regge è più disposto ad ascoltarsi, se possiamo dire, però l'interazione c'è comunque, perché i temi sono quelli e sono visti appunto da due punti di vista completamente diversi, ma che poi per certi versi finiscono con l'incontrarsi. Per esempio Ariosto è visto come un fumettone da Tullio Regge, ma Primo Levi gli dà ragione, sì, è un fumettone, difatti lo abbiamo letto nell'edizione del 1894 con 517 incisioni del Dorè, è come un fumetto di alcuni secoli fa. E poi convergono sul giudizio su Borges, per esempio, che era lo scrittore che Regge amava di più. E naturalmente ognuno dei due ha molte curiosità scientifiche rispetto all'altro, perché Primo Levi considerava la fisica atomica di grandissimo interesse, ma la conosceva soltanto da chimico. E Regge era affascinato dalla storia umana di Primo Levi, quindi da Auschwitz, dalle cose che aveva testimoniato e poi dalla capacità inventiva che aveva manifestato nei racconti che noi chiamiamo impropriamente di fantascienza, ma in realtà sono racconti che con la fantascienza non hanno molto a che fare, sono delle parabole e sono spesso delle parabole sul futuro.
E proprio su queste parabole sul futuro, sui racconti a tema scientifico, diciamo, di Primo Levi, stanno intervenendo i nostri ascoltatori che hanno reagito alla nostra richiesta di indicarci se ce n'è uno che hanno preferito. Beh, c'è Monica che dice: ma come si fa a scegliere un libro di Primo Levi? Per me lo sono tutti, lui per me è un amatissimo faro di umanità, cultura, intelligenza, curiosità intellettuale, eleganza di scrittura, il mestiere altrui, cita Monica, apre il sipario su tutti i suoi profondi interessi, ma non ho una preferenza. Mi manca molto la sua capacità di pensiero in tempi bui per la cultura e il rispetto, come i nostri. C'è Norbert che curiosamente cita il titolo di un romanzo in realtà di Primo Levi, che è La chiave a stella, ma con uno slittamento, dice Cacciavite a stella, che sarebbe piaciuto credo anche a Primo Levi. Poi c'è chi ci segnala Il versificatore, che è una delle storie naturali di Primo Levi. A questo proposito ricordiamo anche il ciclo di Pantheon andato in onda due anni fa, nel marzo del 2017, Primo Levi alla radio, una delle puntate proprio dedicate al versificatore.
Il dialogo di cui stiamo parlando, il dialogo tra Tullio Regge e Primo Levi, contiene dei momenti davvero davvero divertenti anche, e emerge anche la tipica attitudine di Primo Levi di curiosità e rispetto verso quello che si fa con le mani, verso quello che si fa, diciamo, in maniera artigianale. A un certo punto Levi dice: i greci dicevano di una persona incolta, non sa né leggere né nuotare. Oggi, dice Primo Levi, bisognerebbe aggiungere né usare un elaboratore. Lui in quei giorni si stava scontrando con, insomma, i primi rudimenti nel cercare di imparare a scrivere usando un computer, cosa che poi lui sospettava che avrebbe anche un po' modificato il suo modo di scrivere, Bianucci.
Sì, lui teneva nella stanza dove lavorava questo computer sul tavolo e si divertiva moltissimo all'inizio a scrivere con questa macchina che toglieva la fatica. Poi fu anche preoccupato dal fatto che la togliesse troppo la fatica. Si poteva spostare un testo, si poteva fare un'infinità di modifiche senza dover riscrivere o incollare la pagina come quando si scriveva con la birra oppure quando si lavorava con la macchina meccanica, la macchina per scrivere meccanica. Il versificatore è straordinario perché lì c'è già un computer che scrive poesie, è scritto molti molti anni prima del computer che arriva nella casa di Primo Levi all'inizio degli anni Ottanta e che era, manco a dirlo, un Apple, il famoso piccolo Apple con lo schermo grande appena una spanna, e lui scriveva però con grande gusto su questa macchina e Regge invece negli stessi anni disegnava su un computer. Ci sono centinaia di disegni ironici di Regge fatti al computer negli stessi anni. La differenza è che Levi cercava di imparare a scrivere semplicemente, a usare un programma. Regge li scriveva e quindi scriveva i programmi che permettevano di fare dei disegni straordinari. Ne cito uno solo che è intitolato La viola del pensiero debole. Allora, il pensiero debole era il pensiero del filosofo Gianni Vattimo, che Tullio Regge prendeva spesso in giro, perché lui era per un pensiero forte, il pensiero dei fisici, naturalmente. E una volta provammo a mettere Regge e Vattimo a confronto in un teatro di Torino e venne fuori un dialogo molto bello. Addirittura Ernesto Ferrero pensò di fare un altro libro, proprio tra Vattimo e Regge, che poi non vide la luce, però si incominciò a fare la registrazione. L'informatica fu importante per Primo Levi perché lo liberò in certo senso, proprio gli diede anche più libertà di lavoro. Le mani, viste come prolungamento dell'intelligenza, del cervello, erano un tratto in comune sia in Regge che in lui. Tutte e due facevano delle sculture di fil di ferro, per esempio, e si divertivano moltissimo a costruire queste forme. Naturalmente Regge costruiva dei poliedri, delle figure geometriche che traducevano in immagine delle equazioni. Primo Levi invece, non so, ha disegnato per esempio ha tratteggiato con del fil di ferro una civetta e altri oggetti, ma c'era una passione comune per l'uso delle mani.
C'era senz'altro, ed è questo il modo in cui inizia la postfazione di Tullio Regge, che qualche anno dopo la scomparsa di Primo Levi ricorda il suo amico e a un certo punto racconta anche questa scena surreale, parla dell'incontro, uno dei primi incontri tra Tullio Regge e Primo Levi, e scrive così: durante la cena parlammo di scienza e oggi rimpiango di non aver tenuto nota di quanto fu detto. A fine pasto Primo cambiò d'improvviso argomento, scrive Tullio Regge, disse: fra l'altro durante la guerra sono stato in un campo di concentramento. Era un bel esempio di understatement. Beh, Piero Bianucci.
Sì, lui poi, Primo Levi, ha testimoniato moltissimo, andava nelle scuole continuamente, su qualunque invito lui rispondeva di sì per andare nelle scuole a testimoniare, però sempre con questo understatement, con questo stassene un po' in un angolo. E questo avveniva anche fisicamente. Io mi ricordo quando lui vinse il premio Campiello, il 20° premio Campiello, avendone già vinto uno, c'era una grande festa da Gritti sul Canal Grande con tutti gli intellettuali del tempo. Lui era il vincitore e tutti chiacchieravano tra di loro, ridevano bevendo i loro cocktail. Primo Levi era in un angolo di questa stanza e osservava come un antropologo questi intellettuali, dimenticato si direbbe da tutti, benché lui fosse il festeggiato. E io ho il ricordo bellissimo di un lungo colloquio con lui, noi due in quell'angolo, messi da parte da tutti, però a parlare di altre cose, non certo del premio Campiello.
Un bellissimo ricordo, quello che ci ha tratteggiato Piero Bianucci su Primo Levi. Grazie Piero Bianucci, giornalista scientifico, per averci accompagnato, insomma, nel ricostruire tutti questi aneddoti che riguardano Primo Levi. Voi, se volete, trovate gli articoli di cui abbiamo parlato oggi di Primo Levi sulla Luna, e anche la lettera, la famosa lettera che Primo Levi scrisse e inviò a Piero Bianucci nell'85. Quindi andate su Rai Play Radio e potete trovare tutto questo materiale. Grazie per averci ascoltato da tutta la squadra di Radio 3 Scienza oggi al lavoro. Adesso è il momento del concerto del mattino con Marco Maceri e Guido Zaccagnini. Da Roberta Fulci, buona giornata a tutti.